Mario Calvagno e iniziamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Abbi dubbi? Questo è il titolo. Beh, sembra quasi un porsi una domanda o un porre una domanda a qualcuno che questa frase l'ha detta in maniera affermativa, e la risposta presuppone qualcosa del tipo: beh, io non ne voglio avere. Oppure potrebbe essere l'incontrario: sì, effettivamente hai ragione, dovrei averne. E parleremo di qualcuno che di dubbi ne ha avuti anche tanti. Lo vedremo proprio al capitolo 21, i primi 14 versetti. Stiamo parlando del Vangelo di Giovanni, attraverso il quale ci stiamo spostando in questi giorni. E Giovanni è stato testimone della vita, della morte e poi della resurrezione di Gesù, perché di questo stiamo parlando in queste ultime giornate, in questi ultimi nostri appuntamenti. Immaginiamo Giovanni narrare nel suo Vangelo, proprio come se fosse in prima persona, questo episodio. Gesù era già apparso più volte, c'era stato sentore della sua resurrezione e i dubbi, appunto, di diversi si erano manifestati. Quello più clamoroso era stato Tommaso ad esprimerlo, Tommaso detto il gemello. Il dubbio Gesù gliel'aveva poi tolto, perché gli era apparso in prima persona davanti a tutti, nella camera alta, una camera chiusa con le porte chiuse, sbarrate dall'interno, eppure Gesù era entrato lo stesso. Ma Gesù poi era andato via e chi non c'era aveva comunque dei dubbi, e chi c'era, passando i giorni, insomma, ma è stato vero quello che ho visto? Ho avuto le traveggole? Ma è vero o è la mia mente che mi inganna? Beh, fatto sta che un gruppetto degli apostoli si trovavano lì dove al solito andavano a pescare, una buona parte di loro, perché erano pescatori, infatti, come sappiamo. E questo gruppo era costituito da Simon Pietro, Tommaso, appunto, il gemello, Natanaele, e poi Giovanni dice: c'era anche mio fratello Giacomo e c'ero io, oltre ad altri due discepoli, che qui non identifica, non li chiama per nome, non scrive, non riporta il nome di questi altri due discepoli. E Simon Pietro, continua Giovanni, disse: vado a pescare. Cioè Simon Pietro, avendo un po' di confusione, diciamolo chiaro, nella sua mente, vuole fare qualcosa, si vuole muovere e va a fare quello che sa fare, quello che sapeva fare prima di quei 3 anni e mezzo circa nei quali era stato al seguito di Gesù insieme agli altri apostoli, insieme a tanti discepoli. E lì credo si siano manifestati i dubbi suoi, i dubbi di Pietro, ma anche i dubbi di Tommaso ancora una volta, quelli di Natanaele, quelli di Giacomo, quelli di Giovanni, quelli degli altri due. E si saranno chiesti: ma il Maestro c'è o non c'è? È risorto? È vero? L'abbiamo visto? Lo hanno visto veramente? Chi di noi lo ha visto ha avuto realmente contatto con qualcuno di tangibile, o ha avuto una visione strana, una impressione nella mente, delle allucinazioni? Cos'è successo? E poi forse pensavano: ma abbiamo sprecato più di 3 anni nella nostra vita a pendere dalle sue labbra, ad ascoltare i suoi discorsi, le sue predicazioni, a sentire queste cose meravigliose, sì, che ci diceva, ma adesso cosa facciamo? Abbiamo lasciato il lavoro che avevamo, quello che dava sostentamento a noi, alle nostre famiglie, per seguirlo, per andargli dietro, e siamo rimasti a mani vuote adesso. Dov'è lui? Abbiamo perfino subito la persecuzione dei religiosi per aver messo la nostra fiducia in Gesù, E adesso che tutto è finito ci prenderanno in giro, anzi già lo hanno fatto e lo continueranno ancora a fare. E abbiamo trascurato le nostre famiglie per stare con lui. Cosa ne abbiamo ricavato? Cosa ne abbiamo ricevuto? Cosa abbiamo avuto da tutto questo? Magari Pietro avrà pensato alla sua di famiglia. Aveva sì una suocera che era stata guarita da Gesù perché era ammalata. E poi dopo sì, era stata così bene sua suocera che Pietro era contento perché aveva ripreso le sue faccende, era tranquilla. E anche la moglie di Pietro sarà stata felice della guarigione della madre. Ma poi Pietro era dovuto andare ancora con Gesù dietro a lui. Magari la sua famiglia la vedeva ogni tanto come gli altri, d'altra parte, sporadicamente. E adesso che cosa dobbiamo fare? Come risolvere questi dubbi? Beh, e su questo continueremo fra poco. Riprendiamo l'appuntamento con Dio di oggi. Abbi dubbi? Ne abbiamo espressi, non noi, poco fa, ma insomma abbiamo cercato di esprimere quelli che potrebbero essere stati i dubbi di diversi degli apostoli, di tutti e di tanti discepoli. Sicuramente nel momento in cui Gesù si vociferava fosse risorto, in cui qualcuno addirittura l'aveva visto in una camera alta, chi l'aveva visto al sepolcro, chi l'aveva visto ritornando a casa da Gerusalemme a Emmaus, era apparso e aveva parlato. E stiamo commentando la prima parte del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, versetti appunto da 1 a 14, dove lo stesso Giovanni, testimone pure lui insieme agli altri, racconta questo episodio molto particolare che inizia proprio per fare qualcosa, perché non ne possono più. Pietro è colui che prende l'iniziativa, come tante altre volte: vado a pescare, se volete venire venite, se no fate come vi pare. Però vanno con Pietro, con la barca, tutti quanti lo seguono. Anche loro avevano questo disorientamento, non sapevano cosa fare. Così dice Giovanni: andammo, ma non prendemmo niente per tutta la notte. Quindi ai dubbi, ai discorsi che già mentalmente o scambiandosi le proprie opinioni avevano già fatto, a tutti questi dubbi si aggiunge anche la delusione, la fatica. Niente per tutta la notte, insomma, dopo tutto quello che abbiamo fatto è brutto, dice Giovanni. E all'alba scorgemmo un uomo sulla spiaggia, mentre noi eravamo ancora in barca, però non riuscivamo a distinguerlo bene, c'era ancora la penombra dell'alba, del sole che sorge. E quest'uomo ci ha chiamati, ci ha detto: ragazzi, non avete niente da mangiare? E loro, ci dice Giovanni, no. E noi rispondemmo: no, non abbiamo nulla. E allora quello che era Gesù in realtà dice: gettate la rete alla destra della barca, troverete del pesce. E Giovanni racconta: allora sì, persi, calammo la rete, e un attimo dopo, solo un attimo dopo, non riuscivamo a tirarla su, tanto era carica. Allora io dissi a Pietro: ma è il Signore, guarda che è il Signore. E a queste parole Pietro mette la tunica, perché era nudo in barca, e si tuffa in acqua. E noi altri invece, continua Giovanni, rimanemmo sulla barca a tirare la rete che era piena di pesce. Eravamo circa 100 metri dalla riva, e quando giungemmo alla spiaggia trovammo il fuoco acceso su cui arrostiva del pesce, e c'era anche del pane. Portate qui un po' di quel pesce che avete appena preso, disse Gesù. E allora Pietro salì sulla barca, tira in secca la rete, e c'erano 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si era strappata. Insomma, perlomeno questa volta, una volta precedente sì che si era strappata, però i pesci erano tanti, 153, dice qui Giovanni. Chissà perché riporta il numero. Ci sono le interpretazioni più varie su questo numero 153, ma in questo momento non ci interessano. Ci interessa semplicemente che sulla spiaggia c'è Gesù che li tratta in maniera normale, in maniera semplice, come se nulla fosse successo nel frattempo. È una giornata come tante altre. Lui si è preso cura di loro, questa volta preparando addirittura la colazione calda. E ora venite a mangiare, dice Gesù. E nessuno, pur in mezzo ai dubbi, pur con quei dubbi che attanagliavano la mente e il cuore, ebbe il coraggio di dirgli: ma sei veramente tu, Gesù? Sei un altro? Sei un'apparizione? Sei un fantasma? Ti possiamo toccare? Beh, in fondo, Giovanni lo sa, e anche gli altri lo sanno, ormai sono certi. Sì, quello è Gesù, quello che ci porge il pane, che ci dà i pesci arrostiti, dice Giovanni. È Gesù. Ed era la terza volta dalla sua resurrezione che Gesù ci era apparso. Beh, ragazzi, finalmente convincetevi, Gesù è risorto. Non è un fantasma. L'avete toccato, ci avete parlato, ci avete mangiato assieme più di una volta, non soltanto questa. Allora, basta dubbi. Beh, ragazzi e ragazze, questa volta mi rivolgo a voi che state dall'altra parte della radio, dall'altra parte dell'app, dall'altra parte del sito internet, dall'altra parte del satellite, ovunque voi siate. Abbi dubbi, sì, può essere un invito. A volte potete avere il dubbio che non sia opportuno avere dubbi, scusate il gioco di parole, oppure avere il dubbio che sia opportuno avere dubbi. Abbi dubbi. Edoardo Bennato in una sua canzone diceva, intitolata proprio Abbi dubbi, non ebbi dubbi mai. Non credo che nessuno abbia mai avuto dubbi e mai ne abbia. I dubbi ce l'abbiamo anche noi, non soltanto gli apostoli, i discepoli di Gesù di quell'epoca. Ce l'abbiamo anche noi oggi, sia che siamo discepoli, seguaci, credenti, diciamolo in una maniera più moderna, oppure no. Però i nostri dubbi li possiamo risolvere chiedendo a Gesù di darci la fede. Anche i dubbi della vita li possiamo risolvere con Lui. Ci sono delle cose che ci spaventano, ci sono delle cose che ci separano, che ci allontanano a volte perfino dalla realtà. Ma focalizziamo il nostro sguardo su Gesù, come Giovanni qui a distanza dalla barca. Ma è Gesù, sì, è Gesù quello che sta lì a riva. Ecco, focalizziamo lo sguardo su di Lui e il miracolo avverrà. La nostra vista spirituale, il nostro sguardo interiore, finalmente vedrà quello che prima non aveva visto e avrà la cognizione di quello che prima non aveva capito. Succederà. Provare per credere. Oppure, se preferite, credere per averne la prova. Che il Signore ci benedica.